nostro approfondimento di oggi lo abbiamo voluto intitolare Il rovescio della piramide, sottointesa quella alimentare. Lo spunto del nostro focus di oggi sono le nuove linee guida alimentari 2025-2030 rilasciate la scorsa settimana dall'amministrazione Trump e dal segretario alla salute statunitense, un documento controverso che sta già suscitando dibattito internazionale anche all'interno della comunità scientifica, perché stravolge alcuni principi di corretta alimentazione considerati fino ad oggi consolidati, come il consumo moderato di carne e latticini, che invece queste linee guida enfatizzano. La nostra alimentazione, che non è un fatto naturale ma dipende da fattori culturali, ambientali, economici e anche dalla ricerca scientifica, incide sulla nostra salute e anche ha un impatto significativo sull'ambiente. Pensate che fra il 20 e il 30% delle emissioni responsabili della crisi climatica mondiale ha a che fare proprio con i nostri sistemi alimentari, oggi basati su agricoltura industriale e allevamenti intensivi. Mi ha raggiunta in studio Francesca Rodesino, ben arrivata.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico. Sì, di piramidi alimentari in piedi e rovesciate e delle loro cause e implicazioni per la salute e per l'ambiente ragioneremo con i nostri ospiti, che sono molto felice di poter presentare. Benvenuto per cominciare a Riccardo Valentini, buongiorno.
Salve a tutti.
Riccardo Valentini insegna ecologia all'Università della Tuscia, è parte del gruppo scientifico delle Nazioni Unite rivolto allo studio del riscaldamento globale, con cui nel 2007 ha vinto il premio Nobel per la pace ex aequo con Al Gore, e ha coordinato Sweetable Life, un importante progetto europeo ora concluso rivolto al coinvolgimento dei cittadini in una dieta sana e sostenibile per ridurre l'impatto ambientale connesso alle nostre abitudini alimentari. E siamo felici di avere in collegamento telefonico anche Federico Peter. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
Federico Peter è medico internista, ha lavorato anche nel campo della cooperazione internazionale in diversi paesi, occupandosi di progetti e politiche sanitarie presso il Dipartimento federale degli affari esteri e l'UNICEF. Dallo scorso anno guida il servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell'ufficio del medico cantonale, dove si occupa di sviluppare politiche e programmi di salute pubblica anche attraverso l'alimentazione.
E dunque alimentazione, buona alimentazione fra ambiente e salute. Partiamo proprio da quest'ultimo. Lo spunto appunto è queste nuove linee direttive rilasciate dall'amministrazione Trump. Federico Peter, ma bistecche, formaggi stagionati e latte interi non avevamo stabilito che facevano male alla salute? Come leggere questa nuova pubblicazione dell'amministrazione statunitense?
Sì, come è stato detto giustamente all'inizio, una premessa importante è che quando si parla di alimentazione non parliamo solo di cibo, ma di salute, senz'altro, ma anche di ambiente e di equità sociale. E la piramide alimentare è una rappresentazione grafica che illustra linee guida destinate ad adulti sani per un'alimentazione equilibrata. La cosiddetta piramide alimentare rovesciata proposta dall'amministrazione Trump è uno spunto molto interessante perché ci permette di parlare di alimentazione come tema proprio di salute pubblica e non solo come scelta individuale. Se andiamo nel dettaglio, le linee guida statunitensi presentano anche alcuni aspetti positivi, quale ad esempio l'attenzione agli zuccheri aggiunti, ma rispetto al consenso scientifico internazionale mostrano discrepanze molto importanti, e in particolare proprio l'eccessiva enfasi sul consumo di carne e prodotti animali a scapito di proteine d'origine vegetali. Dal punto di vista della salute pubblica, questo approccio è sicuramente problematico, perché un consumo elevato di carne e grassi saturi è associato ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, che possono essere infarti, stroke e così via, e anche alcuni tumori, quali quello colon rettale. E forse un approccio ideologico, quello proposto dall'amministrazione statunitense, più vicino ad interessi economici e agricoli nazionali, che ha un consenso scientifico internazionale.
Ecco, quindi un approccio ideologico, quello in qualche modo così internalizzato, contenuto all'interno di queste guide proposte dall'amministrazione Trump. Riccardo Valentini, secondo lei come dobbiamo leggere questa nuova piramide alimentare statunitense che insieme alle linee guida sarà valida fino al 2030 e, ricordiamolo, porrà le basi anche per costruire i menù serviti nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e quindi sarà anche difficile da aggirare, da eludere in molti contesti pubblici, perché di salute pubblica si sta parlando, come ci diceva Federico Peter.
Ma a me sembra molto un'operazione ideologica più che basata su evidenze scientifiche, come diceva il collega anche precedentemente. Un po', ma se vediamo, cioè, di fatto alcune cose sono anche, diciamo, giuste, no? L'attenzione sui cibi processati e cose di questo tipo. Però in realtà è questa grande enfasi che c'è sul beef, la carne americana, cioè che è un po' il simbolo, no? del West, del country americano, no? Questa, diciamo, è proprio, fa parte di un'ideologia che sappiamo essere quella, insomma, che ha portato anche politicamente Trump al potere, che è un'ideologia appunto conservatrice, un po' di valori antichi, insomma, chiamiamoli così, e qui tipici dell'America, che però non, in realtà è un danno notevole, perché poi queste sono linee guida, comunque un conto è le preferenze delle persone, e un conto è, diciamo, scegliere, ognuno può scegliere quello che vuole, ovviamente, però è un conto invece fare una delle linee guida che hanno impatti sulla salute pubblica, sulle scuole, diciamo così, gli ospedali e quant'altro. Quindi poi c'è un po' il tema ambientale, insomma, che è quello che poi riguarda che altro me come interesse, chiaramente ritornare ovviamente alla carne dopo, diciamo, appunto questa conoscenza noi abbiamo ormai molto chiara. Il 30% delle emissioni globali di gas serra è dovuta proprio all'agricoltura, e di cui la parte, diciamo, di produzione di carne è la più impattante, anche perché per produrre carne abbiamo bisogno anche di consumare molta terra, perché dobbiamo produrre il mangime prima di produrre la carne. Quindi ecologicamente è una catena di impatti importanti in un pianeta dove noi abbiamo praticamente ormai consumato più del 73% delle terre per agricoltura, ne ci è rimasto molto poco. Quindi, cioè, noi per fortuna nel tempo abbiamo cominciato a creare una coscienza e un modo equilibrato di affrontare anche il rapporto salute e ambiente, quindi mettendo insieme sia la parte nutrizionale, salutistica, e quella ambientale, che era un win-win, era una situazione molto favorevole per noi scienziati per portare avanti anche la battaglia climatica. Ci troviamo di nuovo all'anno zero, cioè siamo ritornati indietro di 20 anni, forse anche di più. Quindi viviamo oggi in questo piramide rovesciata, ma direi un mondo rovesciato a questo punto, ecco.
Sì, e su questo mondo rovesciato torneremo. Intanto, appunto, questo win-win è interessante perché almeno fino alla pubblicazione di questa piramide alimentare rovesciata dell'amministrazione statunitense, quello che pareva delinearsi è che l'alimentazione che meglio fa alla nostra salute è anche quella che meglio fa al nostro pianeta. Federico Peter, noi guardavamo alla piramide alimentare svizzera, che troviamo anche sui siti, no, della Confederazione del Canton Ticino. Ecco, ci racconta come è stata costruita la piramide alimentare svizzera e quali sono, insomma, i principi base su cui si fonda. Iniziamo dicendo che è una piramide non rovesciata, ma dritta.
Esattamente, una classica piramide. E la piramide alimentare svizzera è proprio uno strumento di riferimento sviluppato a livello nazionale, a livello federale, e si basa su solide evidenze scientifiche. In dettaglio elaborata dall'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria e dalla Società Svizzera di Nutrizione, ed è proprio un modello visivo che guida verso un'alimentazione equilibrata, con anche un'integrazione della dimensione della sostenibilità ambientale, che parlava prima il collega. Se nella piramide rovesciata dell'amministrazione Trump questa dimensione è totalmente assente, invece la sostenibilità ambientale è uno dei principi cardini anche della piramide alimentare svizzera. Quindi si basa essenzialmente su evidenze scientifiche aggiornate, ma anche c'è un adattamento secondo il contesto culturale e territoriale, che può essere quello svizzero. E i messaggi chiave sono molto semplici, che alla base della piramide sono gli alimenti da consumare spesso, in cima quelli alla base, ad esempio, acqua, frutta, verdura, cereali integrali e legumi e così via, in cima invece ci sono alimenti da limitare. E proprio integra sia la qualità che anche la quantità, ma la varietà e la moderazione, ed è pensata per la popolazione generale e non per casi clinici o fasi della vita specifiche. Quindi è proprio questa integrazione della salute e della sostenibilità ambientale che è anche coerente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Salute e sostenibilità, quindi ambientale. Una domanda simile per certi versi anche a lei, Riccardo Valentini, perché siamo partiti dallo spunto del rovesciamento della piramide alimentare, siamo arrivati alla piramide dritta, quella per esempio presente nelle linee guida della Confederazione Svizzera, ma la piramide proposta dall'amministrazione Trump quanto è influenzata dalle conoscenze non solo scientifiche, qui abbiamo già detto qualcosa, ma anche da valori politici, economici e culturali. Insomma, quanto pesano in queste scelte considerazioni politiche e economiche rispetto a quelle strettamente sanitarie? Andiamo un po' più nella profondità.
Infatti questa è la mia maggiore critica. Insomma, stiamo parlando di una scelta fortemente ideologica, ma d'altronde fa assolutamente pandan con quanto, diciamo, abbiamo visto recentemente: il ritiro degli Stati Uniti dalle convenzioni internazionali ambientali, il ritiro dalle UNFCCC, che è la conferenza del clima, il ritiro anche di organismi multilaterali che si occupano di ambiente. Cioè, quindi è proprio una lotta diciamo ideologica contro dei problemi veri che l'umanità ha, che sono ormai acclarati, lo vediamo insomma ormai da tutte, non solo i dati scientifici ma anche dalla nostra vita comune, diciamo, da quello che succede con gli incendi nel mondo, da quello che succede con le crisi idriche, da quello che succede con i floods, eccetera, quindi con tutti i grandi fenomeni climatici, gli estremi che stiamo vivendo, e c'è quindi questa volontà politica di negare tutto, negare che esista questo problema, e che, come ripeto, poi sostanzialmente si fonda su questa idea di un ritorno a un'America vintage, grande, appunto, che anche abbastanza anacronistica, in quanto il Stati Uniti è sempre stato un paese molto avanzato in realtà nei modelli, nella scienza, nella tecnologia, però c'è un bisogno proprio di ritornare indietro, proprio veramente un ritornare indietro, perdere tanta storia di sviluppo e di progresso e di conoscenza. Quindi per me è proprio un dato politico, non è un'esigenza scientifica, anche perché poi voglio dire, questa facciamo anche la differenza tra questo tipo di linee guida e quelle che è la doppia piramide dritta, come dite voi, giustamente, che poi fondamentalmente mette anche la dieta mediterranea, no? Tra uno degli elementi importanti. Beh, basta andare a vedere anche dal punto di vista delle aspettative di vita nei differenti paesi. Negli Stati Uniti siamo a 73-74 anni, in Europa, in Italia, sul dato che conosco di più, ma credo anche in Svizzera, siamo molto alta, stiamo parlando di 83-84 anni, ci sono 10 anni di differenza. Allora, a questo punto la politica la fanno i cittadini, avete votato una cosa che vi porta a 73 anni di aspettativa, quindi di vita, voglio dire, va bene per voi, noi siamo in Europa per fortuna e abbiamo la possibilità di vivere un po' di più, quindi per me è veramente molto politica, confermo totalmente insomma quanto voi avete anche espresso.
Resterei ancora su Riccardo Valentini, no? Su queste stime piuttosto impressionanti, no? Fino al 30% delle emissioni responsabili della crisi climatica è legata, no, ai nostri sistemi alimentari, alle sue filiere produttive. Lei giustamente ricordava quanto la questione politica, ben al di là, no, dell'ultima esternazione dell'amministrazione Trump, quanto la politica è consapevole di questa alta percentuale e dal suo osservatorio, se guardiamo anche a ciò che si muove a livello internazionale, le conferenze della COP sul clima, è presente il dossier alimentazione sostenibile appunto sui tavoli dei nostri governi e di queste conferenze internazionali sul clima?
Beh, effettivamente, allora, ancora prima, diciamo, adesso parliamo della crisi, diciamo, dell'ultimo anno politica, il tema agricoltura non è mai stato visto molto bene nell'ambito delle conferenze del clima, perché molti paesi produttori agricoli, diciamo, intensivi, importanti, a cui pensiamo al Sud America, pensiamo all'Argentina, pensiamo al Brasile, no, che produce la soia per tutto il mondo praticamente quasi, quindi ci sono state molte resistenze a diciamo, includere, diciamo, la sostenibilità dell'agricoltura dentro le decisioni politiche riguardavano il clima, però era un lavoro che pezzetto per pezzetto, piano piano, si stava cercando di portare avanti e come sempre succede, è ovvio che la questione climatica è sempre stata divisiva, no, tra paesi, soprattutto dal punto di vista energetico, paesi che commerciano petrolio e quindi sono favorevoli ai combustibili fossili, e abbiamo appunto un esempio anche qui negli Stati Uniti di oggi, e l'altro mondo che invece vede a una transizione ecologica, che peraltro, diciamo, si sta anche affermando ormai indipendentemente da tutto, perché oggi insomma c'è poco da fare, ma insomma chi vince alla fine questa battaglia è la Cina, insomma, in un certo senso, perché è quella che ha maggiormente oggi le armi più potenti dal punto di vista delle energie rinnovabili, dell'automotive elettrica, che sta dominando ormai i mercati mondiali. Quindi, diciamo, poi alla fine questa è anche una battaglia fra due mondi. Adesso colgo l'occasione perché c'è un articolo interessante che sta sul New York Times, riguarda i petrostate, no? Gli stati di petrolio, e gli elettrostate, no? Gli stati che invece sono verso la transizione energetica, tra cui appunto c'è anche la Cina. In qualche modo il mondo si è rovesciato anche da questo punto di vista, insomma sembrerebbe che la Cina in questo momento sia più verso le politiche di sostenibilità rispetto invece, vabbè, chiaramente gli Stati Uniti oggi sono associati anche alla Russia, all'Iran, a questi paesi, agli arabi, che sono insomma i grandi produttori di petrolio, in un momento in cui il petrolio costa pochissimo, non è sostituito in larga misura dalle fonti di energie rinnovabili in molte situazioni. Prendiamo l'Africa, dove ormai il solare è diventato importantissimo, prendiamo il Pakistan, che è un paese che ha quasi tutta l'energia solare rinnovabile. Quindi è anche uno scontro di nuovo politico, ma all'indietro, uno scontro che porta a una vecchia economia sostanzialmente. Quindi il cibo entra un po' anche in questa battaglia, no? Perché viene considerato come una transizione ecologica, ma noi siamo molto orgogliosi di farlo, perché poi il cibo di qualità sposa molto bene anche l'aspetto ambientale. Parliamo di agricoltura rigenerativa, parliamo di agricoltura più vicina al consumatore, più sana, più di qualità, quindi che ha meno impatto sulla salute, e questo fa parte di un progresso, è andare avanti, non andare indietro. Quindi siamo tutti un po' in questo momento preoccupati di questa di questo che sta succedendo, però fondamentalmente sono fiducioso che vincerà la ragione, insomma vincerà poi insomma il mondo, questo mondo, quest'altro mondo, non i petrostate ma gli elettrostate vinceranno, e spero che l'Europa faccia parte di questa seconda visione del mondo.
Rimaniamo su questo aspetto che intreccia economia e politica, e parliamo della Svizzera, Federico Peter. Sappiamo infatti che il lobbismo è uno strumento molto presente, molto potente nel nostro paese. Pensiamo solo ai tesserini per accedere al Parlamento federale, che i deputati possono attribuire ai rappresentanti di lobby, un esempio direi parlante. E allora il tema è ovviamente delicato, ma quanto incidono oggi le lobby agroalimentari nel processo decisionale della politica svizzera, in particolare quando si parla di salute pubblica e linee guida nutrizionali?
Sì, è un tema senz'altro sensibile sia in Svizzera ma anche in altri paesi. L'influenza di tutti questi del settore privato, che possono essere le industrie agroalimentari, ma anche l'industria del tabacco, dell'alcol, i cosiddetti determinanti commerciali della salute, e sono proprio queste attività del settore privato che per profitto influenzano la salute delle persone. Premessa, le lobby agroalimentari rappresentano settori importanti dell'economia e hanno quindi un ruolo comunque legittimo nel dibattito pubblico. Il problema nasce quando questi interessi privati a scopo di lucro di fine finiscono per pesare più delle evidenze scientifiche e del bene della sanità pubblica, e questo in alcuni contesti, come può essere quello statunitense, si traduce a raccomandazioni sbilanciate con messaggi poco chiari e a volte contraddittori a livello di prevenzione e promozione della salute. Fortunatamente in Svizzera non è che sia immune da queste pressioni, ma dispone di processi, tutto per l'elaborazione della piramide alimentare, di processi più trasparenti, con un forte coinvolgimento della comunità scientifica. E la vera differenza rispetto magari ad altri paesi non è l'assenza di lobby, ma proprio la capacità delle istituzioni di mantenere l'indipendenza delle raccomandazioni, che siano proprio basate su un'evidenza scientifica, adattandolo ovviamente anche però al contesto socioculturale di un paese, privilegiando quindi anche prodotti locali, sostenibili e così via.
L'alimentazione è una sfida per la salute, per l'ambiente e anche per, lo diceva prima Peter, per l'equità sociale. Noi la scorsa settimana abbiamo dedicato il nostro Moby Dick al pane, in cui ricordavamo, no, come anche lo stesso pane, quello che mangiavano i nostri nonni contadini poveri, oggi quel pane lì, quindi grano antico, lievitazione naturale, sia diventato un privilegio per pochi. Ecco, Peter, lei aveva aperto questo capitolo, magari glielo lasciamo approfondire, in che misura le nostre scelte alimentari determinano anche appunto l'equità sociale.
Sì, un esempio concreto, se guardiamo ad esempio la piramide rovesciata, l'incentivo al consumo, l'enfasi al consumo di carne rossa. Sappiamo che soprattutto in un periodo di difficoltà economiche come quello attuale, la carne rossa ha un prezzo che non tutti possono permettersi, quindi anche a livello di accessibilità, di avere prodotti che siano disponibili a tutte le fasce della popolazione, riveste un'importanza fondamentale nella salute. Quello si vede non solo per l'alimentazione, ma anche altre dimensioni che possono essere sia il lavoro, l'educazione o l'alloggio. Quali queste differenze, a dipendenza della condizione socio-economica della persona, hanno delle implicazioni a livello della speranza di vita, della qualità di vita o del sorgere di certe malattie nelle persone individuali. Quindi per questo, quando all'inizio introducevo il tema, è importante sia a senso pubblico, a livello anche generale, però incontrate considerare anche le varie disuguaglianze sociali, sanitarie che ci possono essere tra i vari indicatori sanitari.
Riccardo Valentini, una conclusione finale, una riflessione finale: quali strumenti e quali pratiche si possono quindi adottare oggi personalmente, ma anche come istituzioni, per portare la popolazione a seguire una dieta sana e sostenibile, capace quindi di fare del bene al nostro corpo e anche ridurre l'impatto ambientale?
Io credo che l'informazione e l'educazione sia fondamentale quindi a tutti i livelli, partendo anche dalle scuole primarie, diciamo, dove anche c'è molta sensibilità, dove anche i nostri piccoli mangiano e possono avere modalità e imparare a mangiare cose che magari appunto no, tradizionalmente il bambino rifiuta perché non le sente appetitose, ma che possono invece essere importanti per la loro salute. Quindi credo l'educazione, l'informazione ai cittadini, importanti, coinvolgere i cittadini nelle scelte alimentari, spiegare cosa succede, spiegare quali sono le implicazioni ambientali, le implicazioni salutari. Quindi io credo ci sia un grosso ruolo di informazione e educazione, e poi il cittadino ovviamente fa le sue scelte, però le fa almeno informato, senza essere, diciamo, confuso da quello che sta appunto succedendo, per esempio in questo caso anche degli Stati Uniti. Quindi vedo in questo una cosa molto importante, come vedo anche molto importante questa educazione anche a livello di ristoranti. Non dimentichiamo che oggi una gran parte delle persone mangia fuori, non solo ristoranti per andare la sera fuori, ma anche le mense, diciamo, no, i luoghi dove uno per lavoro mangia. Ecco, queste due scuole, quindi scuole, mense e ristoranti, in qualche modo sono i detentori della nostra salute, in qualche modo. Quindi dobbiamo che siano loro gli chef e i provider, insomma, di questo cibo, o anche loro coscienti di quello che è appunto l'educazione alimentare.
Federico Peter, la sua riflessione conclusiva ha un minuto.
Ricollegandomi a questa tematica, infatti in Ticino abbiamo proposto nel programma d'azione cantonale e promozione della salute, utilizziamo diversi strumenti concreti che sono stati menzionati, che siano educazione alimentare nelle scuole, campagne, alimentazione anche equilibrata nella ristorazione, progetti e politiche sanitarie, anche sensibilizzare la popolazione su un'alimentazione equilibrata, quindi proprio per rendere più facili le scelte salutari, soprattutto per le famiglie, ma anche per i bambini. Quindi il messaggio conclusivo per me è che l'alimentazione è una leva fondamentale di salute pubblica, e mangiare in modo equilibrato va bene sia per la salute nostra attuale, ma anche per le generazioni future.
E dunque alimentazione fra sanità pubblica, sostenibilità ambientale ed equità sociale. Io ringrazio i nostri due ospiti, il professore di ecologia Riccardo Valentini.
Salve, grazie per questa opportunità.
E grazie a Federico Peter, lo ricordo, medico a capo del servizio di promozione e di valutazione sanitaria, dunque alimentazione inclusa, dell'ufficio del medico cantonale e del Dipartimento della Sanità e Socialità del Canton Ticino. Grazie.
Grazie mille a voi e buon proseguimento.